dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Martedì 27 ottobre 2020, ma come martedì di Digitalia? Non sono quelli del lunedì? Sì, ma ogni tanto c'è l'occasione, poi respiriamo di nuovo un po' aria di lockdown. Durante il lockdown Digitalia fa gli speciali e si è capitata l'occasione. E allora siamo qui, una puntata in più, gratis, regalata per i nostri ascoltatori. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, che è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
E buongiorno a tutti. Insomma, non ci siamo ancora ripresi dalle crisi di ieri sera, dai crash in diretta del setup e tutto. Siamo di nuovo qui a registrare, così facciamo anche un po' di prove, neanche il tempo di mettere a posto le cose. E l'occasione è un ospite. Francesco, sei il nostro pescatore di ospiti.
Sì, abbiamo qua chi ci segue in video su YouTube o Twitch avrà già visto una faccia di quelle non ancora conosciute, perlomeno su Digitalia, ma magari in giro sì, che è il nostro amico Davide Ricci, Director dell'Open Source Technology Center di Huawei Europa, che ci fa un po' di racconto di una cosa molto interessante di cui parlammo senza la parola open nella puntata 472 a maggio, quando il presidente Trump fece un ban nei confronti della Cina, di aziende cinesi, appunto di Huawei e di altri, per quanto riguarda Android. E da lì iniziamo a parlare di Harmony, poi ci siamo un po' dimenticati forse, ma è andato avanti, per cui magari ci facciamo raccontare da Davide.
Intanto Davide, benvenuto, grazie.
Benvenuto.
Grazie a voi, grazie a voi.
Intanto
Francesco per avermi pescato.
Prima di chiederti cos'è Harmony, ti chiediamo, tu lavori per Huawei, sei direttore di questo Open Source Technology Center. Wow. Huawei ha un Open Source Technology Center, è la prima cosa che mi viene in mente. Cioè, cos'è? È un dipartimento specifico?
In Italia.
Ah, in Italia? Tutto il dipartimento è in Italia?
No, non tutto il dipartimento non è in Italia. Allora, innanzitutto, diciamo, Huawei ha lavorato nell'open source, puoi andare dietro 10-15 anni, ma negli ultimi 5 anni l'attività è notevolmente aumentata. È un'azienda grande, come tutte le aziende grandi, inizialmente ci vuole un po' di tempo affinché le cose vengano strutturate e, diciamo, vengano creati processi comuni tra i vari dipartimenti, per cui tu puoi pensare Huawei aver utilizzato, impiegato e lavorato e contribuito all'open source in maniera sparsa, ecco, non organizzata. Ora, a fronte degli sviluppi geopolitici, a fronte del fatto che comunque l'Europa, diciamo, ricopre una neutralità in questo istante, un po' una Svizzera tra i due continenti, e a fronte del fatto che comunque l'Europa è molto attiva sia dal punto di vista di talenti, di consorzi, la Commissione Europea che comunque lavora con l'antitrust, con la privacy, GDPR e così via, diciamo, Huawei ha iniziato a ritenere l'Europa come una piattaforma strategica per lo sviluppo di ecosistemi open source, e da qui la creazione dell'Open Source Technology Center. In realtà, ti ripeto, in Europa Huawei e open source vanno indietro anni, ma in maniera strutturata iniziamo a parlarne da inizio di quest'anno, quindi inizio del 2020.
Ok, quindi la scelta dell'Europa è proprio una cosa strategica, come dire, non lavoriamo in Oriente perché vogliamo aprirci al mondo. Nel mondo dell'IT, aprirsi al mondo, generalmente l'ombelico del mondo per quello che riguarda l'IT sono gli Stati Uniti, ma noi vogliamo qualcosa di più, come dire, di più, un ponte open di collegamento, no? E anche in qualche modo indipendente, più vicino al, visto che l'Europa è vicina a queste tematiche della privacy, del rispetto dei cittadini, eccetera, prendiamo l'Europa. È una bella opportunità per l'Europa tutta.
È un'ottima, un'ottima opportunità per l'Europa ed è una fantastica opportunità per Huawei, se tu pensi sostanzialmente al, diciamo, a tutte le attività di marketing, che siano diciamo ben pensate o meno, e di propaganda pseudo negativa ultimamente che tentano a dipingere, diciamo, in generale la Cina, le aziende cinesi e Huawei,
certo,
in particolare, perché il colosso, come, diciamo, non amanti della trasparenza, non amanti dell'open, no? Si tende sempre a pensare, ma chissà cosa ci mettono in quei dispositivi.
5G.
È molto semplice. Allora, innanzitutto, una grande interpretazione, se non la totalità delle implementazioni 5G, c'è il vecchio caro Linux.
Certo.
E questo te lo posso dire perché per una carriera non troppo lontana che mi ha portato a lavorare sui sistemi operativi che oggi vengono
anche perché tu ora, Davide, sei in Europa, sei in Italia, ma hai lavorato tanto negli Stati Uniti, quindi hai un'esperienza anche dall'altra parte dell'oceano.
Questa è la parte interessante. Andiamo alla storia tra un po' di tempo, ma per chiudere su Huawei l'opportunità, diciamo, se tu ci pensi, no? Utilizzare tecnologie open source ti consente di utilizzare la tecnologia che tutti utilizzano, quindi hai già rimosso il problema di chissà che cosa ci mettono i dispositivi. Lavorare nell'open source in maniera opportuna ti consente di costruire un brand associato alla trasparenza e all'apertura che, diciamo, va da sé, è contrario al brand che, diciamo, altri vogliono costruire. In terzo luogo, utilizzare tecnologie open source elimina i fattori di dipendenza da terze parti, per cui, sai, se io utilizzo tecnologie open source nessuno può decidere di tagliarmi il cordone ombelicale. Certo. Quindi, come tu vedi, a livello strategico, open source è un pilastro della strategia futura di Huawei. L'Europa in particolare è, come dicevamo, questa piattaforma neutrale che sta a metà tra i due continenti. Non solo, è il posto favorevole dove trovi talenti, dove trovi consorzi e telecomunicazioni, Etsy europeo, no? Per cui è, diciamo, una tempesta perfetta.
Eh sì, sono un allineamento di pianeti che per una volta, una congiunzione astrale favorevole alle nostre terre, mica male.
E diciamolo, finalmente qualcosa di europeo.
Certamente.
E tornando a quello che diceva Francesco, perché Milano? Perché Milano? L'Open Source Technology Center è in realtà, come tutte le attività strategiche trasversali di Huawei come azienda grossa, devi pensare un attimino che Huawei ha centri di sviluppo che in realtà si chiamano laboratori del 2012 perché vengono creati intorno al 2012 come laboratori di ricerca e di sviluppo in tutta Italia. Ce n'è uno molto importante a Segrate che storicamente si è occupato di microonde, hardware e così via, ma ci sono a Monaco, ci sono a Helsinki, ci sono a Varsavia, ci sono a Mosca, ci sono a San Pietroburgo, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui l'Open Source Technology Center va ad attingere i talenti migliori che lavorano, hanno lavorato nell'open source ovunque siano in Europa. In particolare abbiamo figure di ricerca e sviluppo in Polonia, abbiamo la competenza di sicurezza e cyber security in Finlandia, abbiamo addirittura competenze che vanno in India, Bangalore per quanto riguarda la parte di usabilità, testing e la parte di documentazione, e poi c'è Milano e tu dici perché mai Huawei è andata a pescare a Milano? E in realtà, diciamo, la leggenda ha voluto che di rientro dagli Stati Uniti, dove ho passato 7 anni, dove ho lavorato per, diciamo, non è cosa segreta, per Intel e Wind River, facevo parte, ero, diciamo, responsabile della open source platforms per Wind River. All'epoca Wind River era parte di Intel e quindi inserita all'interno della Software and Services Group, e in particolare del gruppo che si chiama Open Source Technology Center. Invece che essere OSTC era OTC, basato in Portland, negli Stati Uniti, Intel. E lì mi sono fatto le ossa, Numea, e mi sono divertito a creare e contribuire a creare progetti come Yocto Project, Zephyr, Open Chain, Open Virtualization, eccetera, eccetera. Per cui di rientro dall'Europa, dopo la parentesi americana, sostanzialmente Huawei, che stava creando l'Open Source Technology Center, è venuta a pescarmi, come Francesco ha fatto.
Sì.
E capitavo di essere a Milano e Huawei ha un centro di sviluppo appunto a Milano da cui ha potuto attingere, per cui
voilà.
Milano capo di mondi, Milano capo di mondi.
E mica male, e mica male. E questo per quanto riguarda l'Open Source Technology Center. E invece, dall'altra parte, Harmony OS, Open Harmony. Allora, Harmony, facciamo un po' di, credo i nostri, esatto, ascoltatori non hanno ancora tanta dimestichezza con tutto questo. Harmony OS è il sistema operativo alternativo che è venuto fuori come idea per ovviare alle restrizioni di esportazione e alla dipendenza da tecnologia americana. Internamente a Huawei, è giusto? Ho capito bene questo? Per quanto riguarda,
allora,
Harmony,
sì,
OS,
allora, Harmony è un progetto che in realtà era da anni allo studio e va ben oltre i telefoni, gli smartphones.
Sì.
Diciamo che gli sviluppi geopolitici e geoeconomici hanno un attimino forzato la mano e bruciato le tappe, per cui a un certo punto, e in parte erroneamente ci si è trovati ad associare delle news su Harmony, che era lì a disposizione, con Harmony è diventato l'alter ego e la risposta di Huawei ad Android. In realtà non è propriamente così, nel senso che ciò che Harmony è, e poi faremo il distinguo tra Harmony e Open Harmony, sostanzialmente è una, più di un sistema operativo, diventa un, io lo chiamo un software stack che va da edge a cloud, che indirizza principalmente i dispositivi elettronici di consumo, per cui dai piccoli, che ne so, termostati che controllano le tue valvole IoT, che hanno microprocessori, senza fare nomi, della Netatmo o della Tado, che puoi avere in casa, certo, per controllare le tue, i tuoi caloriferi, fino, se vuoi, a tablet, computer, smartphone, no? Questa è la fascia, o diciamo il gruppo dei dispositivi di consumo. Quindi Harmony è stato pensato per essere questo, diciamo, software trasversale che va ad essere impiegato in tutti questi dispositivi, quindi non solo smartphones, ma dai piccoli microcontrollori che gestiscono il tuo bulbo della lampadina intelligente a casa, fino appunto ai telefoni.
Ed è nato
questo, era il, questo è.
Ok, come progetto interno, non open source inizialmente, però mi dicevi, se si trova dentro le valvole di Netatmo e i termostati di Pinco Pallo, veniva concesso in licenza ad altre aziende?
Allora, all'epoca no.
Queste aziende?
No, all'epoca non era ancora, è partito come progetto interno, c'era sempre l'idea di sostanzialmente donarlo e creare un ecosistema aperto affinché i produttori dei dispositivi di consumo mondiali, in questo caso siamo in Europa, quindi parliamo di quelli europei, potessero piano piano adottarlo, per cui, per chiarire, Netatmo e altre aziende non lo utilizzano ancora, ma il progetto è quello di andare, a partire dalla prima donazione che è avvenuta a settembre, il 10 settembre, in concomitanza con la Huawei Developer Conference a Shenzhen, andare sostanzialmente a partire da quella donazione, che trova il nome di Open Harmony, ed andare a costituire la piattaforma di base per costruire l'ecosistema Open Harmony in Europa. Per cui prendere questa donazione iniziale che Huawei ha fatto, andare a diciamo fare opera di remodeling, come dicono in America, affinché venga modellata per soddisfare i requisiti europei dal punto di vista della compliance alla proprietà intellettuale, per quanto riguarda processi di cyber security e vulnerabilità, requisiti in termini di microprocessori, eccetera eccetera, e poi arrivare a prendere questa nuova code base, donarla a una fondazione, una foundation open source, e da lì partire col progetto Open Harmony Europa, e quindi invitare partner che poi sostanzialmente adottino la tecnologia per costruire i propri prodotti.
Molto interessante. E quindi a questo punto siamo, è appena passata la prima donazione, diciamo, che è il primo passo.
È prima passata la prima donazione.
E questa prima donazione, in questa prima donazione è stata rilasciata una parte del codice di questo, del sistema, mi viene a dire dell'OS, ma mi dici che è di più, no? È di fatto...
Dipende un attimino come definisci OS, no? Storicamente il sistema operativo è sempre stata la parte più vicina all'hardware, certo. Al Politecnico si faceva corsi di sistemi operativi, fondamenti, dove si scrivevano i device driver in C, utilizzando ancora Linux all'epoca, no? Però poi il concetto di sistema operativo, se tu guardi a Android, anche il portafoglio Microsoft è stato un attimino esteso, certo. Si è aggiunto il middleware, over the air update, device management, cloud, per cui penso effettivamente come uno software verticale.
Uno
stack verticale. All'interno di questo stack verticale, in realtà, siccome i dispositivi di consumo possono impiegare tecnologie diverse a livello di microprocessori, quindi puoi avere delle MCUs che non hanno l'MMU, quindi la Memory Management Unit, oppure puoi avere del CPU con la Memory Management Unit, più o meno RAM, più o meno periferiche di supporto, eccetera eccetera, il sistema operativo, il kernel che viene utilizzato a seconda del processore, può essere differente, per cui all'interno di Open Harmony, ad esempio, per una gran parte dei dispositivi si utilizzerà ancora una volta il buon vecchio Linux. Per i microprocessori si utilizzeranno dei microkernel, che potranno essere ad esempio LightOS di Huawei, che è il microkernel utilizzato per i watch di Huawei, oppure altri microkernel, a seconda di quello che vorrà il mercato e l'ecosistema. La bellezza è che Open Harmony è un'idea, è una visione, cerca di creare un consorzio di produttori di dispositivi per creare dalla forza e dall'unione la forza, no? Pensando all'utente finale, la competizione, l'usabilità, invece che creare tanti frammenti e silos differenti. Si parte da lì, dalla visione, ma poi i produttori di dispositivi, i venditori di CPU, eccetera, eccetera, potranno fare le proprie scelte e determinare la direzione del progetto nel corso del tempo.
Ti posso fare la prima domanda cattiva?
Sì.
Che differenza c'è quindi tra Harmony e il tentativo che ha fatto Samsung con Tizen?
Bellissima domanda. E secondo me è questione di penetrazione e angolazione. Se tu parti dal presupposto di voler creare un ecosistema aperto, e è una scelta che può sembrare, diciamo, scontata quando tu utilizzi un progetto open source che è diventato di successo, ma non è tanto scontata quando devi scegliere qual è la tua strategia aziendale, perché creare un ecosistema aperto in realtà ti fa perdere il controllo della velocità, della direzione, eccetera eccetera, per cui in realtà è un commitment che è di molto lungo periodo. Nella situazione di Samsung e di Tizen in particolare c'è la necessità, che è la necessità di Huawei, di creare una propria piattaforma interna da poter impiegare sui propri dispositivi di consumo, che fosse una smart TV o che fosse un watch, in tutte le declinazioni di Tizen. LG ha fatto una cosa simile, non solo Tizen, LG ha utilizzato
WebOS
e ha creato WebOS, per cui WebOS oggi viene declinato in tutti i dispositivi di LG. Huawei avrebbe potuto fare la stessa cosa, creare un altro silo frammentato e creare uniformità di intenti e di look and feel e di comunicazione tra dispositivi all'interno del brand,
della sua linea
di prodotto,
certo,
e della sua linea. Bene, e sarebbe rimasta un'altra Samsung o un'altra LG. L'idea è quella di dire: signori, ci sono due player dominanti, la cui strategia, siccome le quote di mercato sono dominanti, è quella di dare un anello che rule them all, che controlla tutti, no? E qual è la possibilità di riuscire a creare un mercato alternativo se continuiamo a creare questi, silo o silos in inglese paralleli? Per cui la strategia è stata leggermente diversa, è stata quella di dire: io ho la necessità di una Samsung o di LG di creare la mia piattaforma interna che uniforme un attimino look and feel, nel caso pessimo finirò là, nel caso pessimo finirò nella stessa situazione, nel caso ottimo improvvisamente, se io sono Davide Ricci o Michele o Francesco e vado a comprare, che ne so, un dispositivo della Netatmo, uno della Tado, uno della Nuki, una telecamera di sicurezza della Ring e un telefono di Huawei, troverò lo stesso software a bordo di tutti questi dispositivi. Il che vuol dire che a livello di look and feel, di configurazione, l'utente non dovrà cambiare o imparare sostanzialmente nuove metodologie, non solo, vado ad abilitare scenari di comunicazione collaborativa tra dispositivi, perché a questo punto io riesco a ottimizzare quella che si chiama Edge AI, quindi l'intelligenza che è sull'edge, sul dispositivo finale, così che ad esempio 5 dispositivi di 5 produttori diversi, esempio conferenza, nel nostro caso, no? Io ho il mio bel telefonino, sul mio telefonino c'è una bella applicazione, conferenza con gli amici di Digitalia, schiaccio, fai partire e improvvisamente il telefono mi dice: attenzione, nella tua casa ci sono 5 dispositivi, c'è un display 4K, c'è un microfono, c'è una telecamera 4K, c'è una serie di Dolby Surround Speaker e c'è il tuo telefono. In maniera ottimizzata, tutti questi dispositivi hanno Harmony, Open Harmony a bordo. Cosa ne dici se ti offro l'esperienza unica? Improvvisamente utilizzo lo schermo 4K del televisione, il Dolby Surround della Sony attorno a me, che ne so, la telecamera 4K della Pinco Pallino, ed ecco che tutti questi dispositivi concorrono alla creazione di un'esperienza unica. Quindi questa è stata l'ambizione, uscire dal proprio, è molto facile farlo con dispositivi tutti Huawei se tu ci pensi, ma è questo che vuole l'utente oppure lo costringo a rimanere all'interno della casa Huawei?
Beh, però alla fine anche buona parte dell'ecosistema quanto della base di Tizen credo che comunque sia open source, quindi tu dici la differenza è quanto Huawei pushi di più verso l'adozione di terze parti rispetto a quanto abbia fatto Samsung prima con Bada, che è finito ad aceto, anzi è finito dentro Tizen se non sbaglio. Che con, e quali sono
Bada,
però
proprio non me lo ricordavo più, che cosa ha tirato
Bada
fuori?
Bada sono nomi che non si sentono sulla terra da una decina d'anni.
Me lo diceva mia nonna, Bada bene.
Era quello.
E quindi Sony perché dovrebbe mettere l'Harmony OS dentro le sue soundbar?
Allora tu vai a toccare diciamo quelli che sono i market players. Io mi aspetto, innanzitutto, prima di rispondere a questa domanda, tu hai toccato un punto fondamentale e che magari pochi apprezzano. C'è una differenza tra tecnologia open source e progetto open source. Tecnologia open source vuol dire avere tecnologia da decidere una licenza che sia più o meno friendly e fare una donazione da qualche parte. Ok, quello è un progetto open source, tutti lo possono sostanzialmente scaricare, ci possono giocare. Ci sono meccanismi perché le persone possono contribuire, ci sono meccanismi perché le aziende possono partecipare, magari, che ne so, metterci un pochino di soldini, ma avere un modo di decidere quale tecnologia grafica andare a inserire? No. Per cui Tizen, se tu vuoi, è un progetto open source. Open Harmony è, scusa, una tecnologia open source. Open Harmony diventa un progetto open source, che è una open governance.
Ecco, è una questione di governance, volevo dire.
È una questione di governance.
Sony può partecipare e diventa protagonista, decide insieme. Ok.
Quindi Sony è il suo processore, può usare il suo processore, basta che contribuisca o sviluppando nel kernel o chiedendo a qualcuno di sviluppare nel kernel per lei.
Esatto, e diciamo la differenza fondamentale è che se tu vuoi fare un progetto open source con open governance, quello che farai è sceglierai una foundation. Quindi sostanzialmente c'è un ente neutrale che ti garantisce neutralità tra tutti i player, che ti garantisce che ne so, il codice che viene donato e contribuito rispetta a certi criteri di qualità relativamente appunto alla funzionalità, ma anche di rischi a livello di proprietà intellettuale, infringement, eccetera, eccetera. E questo body, questa foundation, si fa da garante al tavolo con tutti gli altri player. Per cui una Sony può partecipare e sa che così facendo quello che farà verrà garantito da questa terza parte.
Foundation esiste, esatto. Esiste già una foundation che sta abbracciando questo?
Allora, dunque, qui entriamo in ciò che si può dire e ciò che non si può dire, il detto e il non detto. Nei miei sogni l'annuncio avrebbe dovuto avvenire a seguito di un annuncio che ha preceduto, diciamo in maggio o giugno, che era un annuncio relativamente a una foundation che spostava la propria sede legale dagli Stati Uniti all'Europa.
Okay. E torna la parola Europa.
Andatevi a vedere un attimino, non ce ne sono molte, per cui in realtà c'è una foundation già identificata. Prima di fare l'annuncio formale occorre attendere che questo processo di spostamento di sede legale sia completato. Svariati motivi, non ultimo il fatto che ci è difficile come Huawei al momento andare a collaborare con aziende che hanno sede legale negli Stati Uniti.
Ma chissà perché?
Perché? Ma chissà perché? Non è una questione di volontà, è una questione legale, perché quando il tuo nome finisce nella lista delle aziende con cui per poter lavorare come azienda americana devi chiedere il permesso al Dipartimento del Commercio, allora capisci ovviamente.
Vediamo che succede il 4 di novembre, dai.
Certo.
Beh, in realtà qualunque cosa succeda probabilmente la situazione
cambia poco, dice.
Tra l'altro leggevo che oggi Samsung deve chiedere al Dipartimento di Stato americano, non so quale organismo, se può vendere i display a Huawei. Era Huawei se non sbaglio.
Che
non c'entra
la Corea
c'entra
dagli
niente
Stati Uniti
con...
se può vendere in Cina.
Esatto.
Ma quelli lo sai, no? Che si sentono i padroni del mondo e devono decidere per tutti. Sono fatti un po' così.
Ma non è solo questo, perché se tu ci pensi, alla fine la supply chain mondiale è una supply chain che è di natura globale. Per cui facciamo finta che Samsung produce display OLED che poi fornisce a Huawei, ad esempio. Facile che il condensatore, il capacitor che si trova all'interno, che ne so, abbia IP statunitense. E allora c'è un piccolo componente che è esportato da parte del bill of material, per cui deve essere chiesta la licenza.
Certo. Tornando alla fondazione e a questo tipo di governance generale, ci sono già degli esempi nel mondo del software, dell'hardware, di organizzazioni impostate nella stessa maniera a cui vi ispirate, quello che può essere il vostro modello, oppure delle cose tentate analoghe che sono andate a male e che quindi è il vostro non modello da seguire?
Allora, dunque, ci sono esempi. C'è da dire che diciamo il mondo delle foundations ha iniziato a svilupparsi bene e poi sostanzialmente avere un modus operandi che diciamo è diventato una sorta di qualcosa che si può replicare intorno al 2012 più o meno, 2011-2012. La Linux Foundation con alcuni progetti tra cui io l'ho già menzionato, però mi è caro perché sono uno dei padri fondatori, il Yocto Project, diciamo è un progetto, poi a seguire Zephyr, sempre sotto la Linux Foundation. Sono due progetti che si prefiggono con l'obiettivo quello sostanzialmente di creare una open governance a cui dei partner si possono, al tavolo della quale partner si possono sedere insieme e determinare tecnologicamente la direzione appunto di questi progetti. In particolare Yocto Project era tra l'altro quest'anno è il 10° anniversario. 2020 fu annunciato nel 2010. Appunto, Yocto Project si preoccupa di sostanzialmente creare una serie di roadmap e di strumenti di build per la creazione di distribuzioni basate su Linux, ecosistema Linux per tutti i dispositivi. E qua di dispositivi sono proprio tutti, cioè parliamo di dispositivi medicali, sì, dispositivi militari, eccetera, eccetera. Quindi è un po' meno focalizzata su prodotti di dispositivo di consumo e se volete è un po' meno verticale, cioè Yocto proprio a livello di orizzontale. E un'altra cosa simile, non basata su Linux, ma basata sui microprocessori, appunto, è Zephyr, che in realtà nacque nel 2015 e nacque tra una collaborazione all'epoca Intel e Wind River, per cui venne preso il microkernel di Wind River all'epoca, che si chiamava Viper, che sostanzialmente è una sorta di microkernel di VxWorks. Se voi conoscete VxWorks, è il sistema operativo che ha reso famosa Wind River, che adesso è sui rover che sono su Marte, e venne donato, quindi sostanzialmente Intel e Wind River si misero al tavolo, presero questo microkernel, lo cambiarono la licenza, si prepararono alla donazione. Tipicamente incubare una tecnologia per la donazione prende circa 2 anni, cosa vera per Yocto, che impiegò dal 2010 al 2012 per la prima release. La stessa cosa è vera per Zephyr, che impiegò Zephyr Project, che impiegò dal 2013 al 2015.
Quindi non basta zippare tutta la cartella di sorgente e inviarla, è un po' più complicata di così
e mandarla su Marte.
Esatto, è un po' più complicata.
È un po' più complicata, ma principalmente perché si preferisce prendere del codice, siccome ognuno di questi progetti, tornando alla domanda, no? Siccome progetti di questa natura sono progetti che non nascono oggi e muoiono domani, sono progetti, se tu guardi lo Yocto Project è 10 anni, Zephyr Project è 5 anni, e potrei citarne altri che sono quelli che sono sopravvissuti, stanno in piedi per 5, 10, 15 anni. Si preferisce partire da una code base che è piccola, relativamente piccola rispetto a quello che potresti fare, ma andare a costruire a corollario tutti quei processi, oggi si chiamano DevOps o CICD, ma tutti quei processi operativi, operazionali di sviluppo, testing, documentazione automatica, scansione automatica delle licenze, determinazione del license manifest, per cui tu parti da poco codice, ma tutti i processi di governance sono al loro posto. Ed è un'impostazione completamente o radicalmente diversa da quella di dire tanto codice, fammelo mettere là fuori che tanto qualcuno collaborerà, perché parte proprio, questi progetti come Open Governance partono con l'idea di dover minimizzare i rischi per tutti i player commerciali che ci devono partecipare sostanzialmente.
Certo, è molto interessante. Una difficoltà che mi può venire in mente è riuscire a fare andare d'accordo tanti galli in un pollaio. Nel mondo della tecnologia bisogna muoversi veloce, bisogna prendere decisioni in fretta, bisogna fare. E invece in una situazione corale, parliamo di crisi delle democrazie in questo periodo e difficoltà, appunto avere un tavolo dove si devono sedere magari aziende che sono, non dico nemici giurati, ma sono spesso in competizione, immagino possa essere uno degli ostacoli o comunque dei fattori che possono un po' più spaventare chi deve mettere insieme un progetto del genere, o sbaglio?
bisogna andare dietro ai nostri padri fondatori, no? Bisogna andare indietro di qualche migliaia di anni e ricordarsi cosa dissero a un certo punto durante le loro, diciamo, piccole guerre di conquista o, diciamo, mosse sullo scacchiere di risico internazionale. Mm-hmm. A un certo punto i romani dissero divide ed impera.
Okay.
Per andare a creare un progetto che funzioni, innanzitutto non vai da tutti immediatamente, ma vai a selezionare piano piano in maniera molto attenta innanzitutto i settori di mercato da cui vuoi partire. Cerchi di partire da settori di mercato dove, anche se fai qualche errore, non ti fai troppo male. Perché non si parte, che ne so, dagli smartphone immediatamente? Perché è molto complicato, lo stack software, okay, è particolarmente verticale, certo, e ti fai molto male. Per cui vai a partire da quelle fette di mercato dove il problema è evidente, dove magari hai dei partner che operano trasversalmente sul mercato dei dispositivi di consumo, ma, che ne so, sul sottomercato della smart home e magari sul sottomercato degli smartphone. Allora inizio a creare una partnership con questo partner che mi consente di muovermi in maniera adiacente da un sottomercato all'altro, e piano piano quel partner tirerà al tavolo, che ne so, il suo venditore di CPU preferito, il quale porterà al tavolo il suo ODM preferito, no? Che fa la production line e l'assemblaggio per questi dispositivi. Quindi piano piano si va, diciamo, col misurino a selezionare i partner corretti, si fa proprio un'analisi SWOT, no? Quindi le forze, le opportunità, mm-hmm, quelle che sono le minacce, le debolezze, e a tavolino si va a impostare questa strategia. Tipicamente sono strategie di 6, 9, 12, 18 mesi, e poi ogni mese, due mesi si iniziano a misurare i target, tipo, che ne so, io ho come obiettivo quello di portare dentro 5 partner, per poterlo fare devo parlarne con 20, perché la probabilità è, che ne so, quella di un quarto, certo, io ne parlo con 20 e ne ho 4. Dopo un mese guardo e dico: con quanti ne ho parlato? Con 25, quanti ne sono arrivati? Uno, cavolo, devo rivedere un attimino quelli che sono i miei obiettivi, magari cambiare mercato. Per cui non è un qualcosa, ancora una volta, metto qualcosa là fuori e sicuramente sarà un successo, ma è molto ragionata e molto studiata.
Costruita via via. Mm-hmm. E ci hai dato una rivelazione, almeno nell'idea di questo progetto che sta nascendo, dal punto di vista del consumer, diciamo, la maggior parte dei nostri ascoltatori la vedono da quel punto di vista lì. Se oggi sogniamo questo progetto, facciamo il tifo, perché motivi per fare il tifo per un progetto del genere ce ne sono e come. Il primo posto dove possiamo immaginare di trovare dei prodotti che portano questa firma può essere il bancone, diciamo, dove sono i prodotti per la casa, dove ci sono prodotti IoT, prodotti connessi, diciamo che oggi peraltro è un mercato molto frazionato, molto complicato, e che anche frenato nella sua adozione da questa frammentazione, da questo continuo litigio di mille marche diverse con mille ecosistemi diversi, ognuno col suo cloud diverso che per farli interoperare. Quindi quello lì può essere la prima cosa per fare il tifo, il primo bancone dove andare a cercare di vedere il logo Harmony, Open Harmony.
Allora, adesso ti dirò un qualcosa. Allora, l'analisi di mercato è perfetta ed è esattamente l'analisi che è stata fatta. Ci sono un paio di fattori. Il primo fattore, come dicevo prima, è che non ci si vuole fare male, no? E Roma non è stata costruita in un giorno, Rome wasn't built in a day, ma se chiedi in Cina, la muraglia cinese non è stata costruita in un giorno, ci vuole del tempo. Come dicevo prima, si parte da codice che tutto sommato, come code base, non è particolarmente ampio, si costruiscono i processi di governance e poi si espande. Dove non c'è bisogno di una interfaccia grafica ricca, dove le applicazioni non sono milioni ma sono decine, dove a livello di performance e di testing di sistema il processore non è, che ne so, un Xeon a 27.000 core o un Cortex A, ma è magari un Cortex M, un microprocessore, è il mercato dell'IoT, smart home, eccetera, eccetera, quindi smart appliances. Detto questo, qui dove rimuoverò un pochino di poesia, anche l'approccio all'open source è tipicamente un approccio ragionato. Se tu sei un leader di mercato e hai le quote del 60%, ma ti sogneresti mai di creare un progetto open source? No, perché tu non vuoi mobilità in uscita dal tuo 60% verso altri. Quindi da dove parti? Parti da un mercato molto frammentato, parti da un mercato dove non c'è il leader del 60%, laddove c'è una forte frammentazione, creando unione e forza, riesce sostanzialmente a usare il software come uno strumento comune a tutti, e in quel momento, facendo così, cosa fai? Ability o crei mobilità di utenti, cioè io posso scegliere un prodotto o l'altro, perché tutto sommato il software non è più l'ostacolo alla migrazione da un fornitore di dispositivi. E a quel punto, se tu non avevi la quota di mercato di maggioranza, quando tutti utilizzano sostanzialmente il medesimo software, capisci che quello che vince alla fine è quello che ha il prodotto migliore a livello di combinazione di hardware, software, look and feel, eccetera eccetera, e prezzo, no?
Mi collego cui... ah scusa, finisci.
Sì, vai tranquillo, no, ho terminato la...
Dicevo, no, allora mi voglio collegare proprio a quest'ultimo punto e anche a quello che diceva Franco. Ok, abbiamo parlato di architettura del sistema di basso livello, quindi come funziona il cosa muove l'hardware e come si muove. Però andando più avanti a valle, soprattutto per come si sta muovendo la tecnologia e gli ecosistemi, io mi posso aspettare che ci sia anche un'architettura e una governance nella portabilità del dato per me che sono utente. Quindi se io uso, le faccio un esempio estremamente stupido, la TV con l'Harmony OS e poi decido di migrare a un'altra marca ma con lo stesso sistema operativo, o comprando una soundbar, io posso pensare ad esempio di portarmi i miei preset dell'equalizzatore? Cioè può essere anche questo un vantaggio di adozione di questo sistema?
Questo è uno degli obiettivi di questo progetto, sostanzialmente uno di quegli obiettivi che è garantibile ed è garantito solo ed esclusivamente se tu lo gestisci in maniera aperta con altri player. Perché pensaci, se io mi siedo al tavolo con player che fanno sostanzialmente il mio stesso lavoro, perché mai questi player non dovrebbero accordarsi né tutto sommato stabilire un formato di dati che sia comune per abilitare appunto la mobilità, no? Tanto stiamo comunque osservando sempre di più che la monetizzazione non è con il dispositivo, non è con il software, ma è con i servizi. E i servizi sono tipicamente offerti tramite dell'interfaccia as a service o cloud, no? Per cui la portabilità di dati sarà assolutamente, e open data format di cui si discute saranno sicuramente uno di quelli che si chiamano special interest group di questo progetto. Progetti open source, open governance hanno tipicamente un core business che non è altro che la serie di tecnologie e di discussioni che supportano il progetto nella loro, diciamo, nella generalità, nella totalità. E poi c'è una serie di special interest group, cioè sostanzialmente sono dei sottogruppi. Pensate al Parlamento e le come si chiamano ancora?
Le commissioni.
Bravissimo.
Pensate appunto al Parlamento e la commissione data format, la commissione security, la commissione privacy, la commissione cloud connectivity, la commissione, che ne so, DevOps, la commissione eccetera eccetera eccetera. Per cui sicuramente il formato di dati, la sicurezza, la privacy, l'intelligenza a livello di dispositivo che ti consente ai dispositivi di collaborare all'interno della casa o della macchina o dell'azienda senza dover sparare dati su e giù dalla cloud, che anche lì, se ci pensi, è una soluzione totalmente inefficiente. Molto. ma è inefficiente perché è il modo in cui al giorno d'oggi le architetture monetizzano i dati degli utenti.
Cioè, vero.
Tutto va avanti e indietro perché vogliono sapere tutto di tutti. Quindi si scelta la soluzione più inefficiente proprio per poter monetizzare. Se questo progetto mette l'utente davanti, allora perché scegliere soluzioni inefficienti? Facciamo collaborare dispositivi senza che escano dal gateway di casa, sostanzialmente, perché questa è la soluzione più efficiente ed è anche, certo, la soluzione più
e evitiamo privacy. Anche che il produttore che va a gambe all'aria perché non riesce a pagare le spese di cloud lasci la lampadina che non si accende più perché non hai più il cloud dietro che te lo gestisce, quindi insomma un vantaggio ulteriore per l'utente.
Sì, il problema appunto di questi scenari, per ricollegarci a quello che dicevamo ieri sera, è che ok, cosa, perché c'è la soluzione più inefficiente, quella che è andata avanti nel mercato per i monopoli o le situazioni semi-monopoliste che hanno creato dei lock-in e dei sistemi non efficienti.
Certamente. Certamente. Vabbè, ma questo è un mondo, almeno quello dell'IoT è un mondo ancora invece in nascere, eccetera. C'è tempo per creare evitare. per creare, se il monopolio fosse questo ambiente che invece è di tutti, un monopolio tra virgolette pubblico, mica male, no? Uno va via, uno scompare, ma il codice rimane, lo stesso spazio viene occupato da un'altra azienda oppure da un gruppo di utenti.
Allora.
Certamente.
sarà molto importante, sarà molto importante cosa dirà l'utente finale.
Ascoltatori incuriositi. Mm-hmm. Ah certo.
Dicevo sarà molto importante cosa dirà
successo
l'utente finale
meno,
perché
non è l'unico
per
parametro.
Per la prima volta.
Mi sa che Franco è fuori tempo.
No,
noi.
Davide mi sa che è un po' fuori sincro.
Sì, c'è qualche problema
allora,
di
connessione. Mi prendo tre secondi.
Se si stabilizza. Sì.
No.
Conto? Sì. Come fa Francesco? 1, 2, 3.
No. Ti sentiamo con qualche secondo di ritardo tra il video e l'audio, mi sa.
Dici, dai.
Immagino molto di sì.
Però proviamo, magari si sia giusto.
Quello che dicevo è la seguente cosa. Quando abbiamo acquistato tutti il nostro bel telefono Apple o il nostro telefono Samsung o Huawei o LG con Android a bordo, qualcuno ci è venuto a chiedere qual era il sistema operativo che noi volevamo?
No, certo.
No, bene. Per cui essenzialmente quando noi apriamo la confezione iniziamo a fare click qui e lì, accettare qui e lì, sostanzialmente stiamo cedendo in maniera abbastanza cieca quelli che sono alcuni dei nostri diritti, no? E per la prima volta io penso che sarà il momento in cui bisognerà fare anche attorno a Open Harmony del marketing specifico e della sensibilizzazione verso l'utente finale, perché l'unico modo in cui tu arrivi a risolvere anche un problema di frammentazione è se a un certo punto Francesco o il Davide della situazione sono consci delle problematiche attuali e sono consci della direzione di un progetto. E tramite questa sensibilità potranno iniziare a creare questo che si chiama pool di mercato, cioè io come fornitore di dispositivo sento che è stata creata una sorta di esigenza all'interno del quale Open Harmony si è inserito come risposta a problematiche per l'utente finale e mi sento tirato a dover sostanzialmente implementare e utilizzare Open Harmony all'interno dei miei dispositivi. E se non si parte dal consumatore
fare...
è difficile. Sì, scusa.
Continua a fare l'avvocato del diavolo e cosa secondo te cosa può far prevenire ad Open Harmony di far arrivare lo stesso scenario in cui oggi si trova Android, nel senso con una tecnologia di base open ma che su cui lo stack è stato costruito poi in maniera praticamente completamente closed, quindi se tu guardi tutte le applicazioni dei Google Play Services, ovviamente che sono poi la cosa fondamentale per usare un telefono nel 2020, sono completamente closed. Perché secondo te non si finirebbe nello stesso scenario?
Ancora dall'unione, perché se tu ci pensi, se più... Allora, il discorso dei Play Services si applica ai telefoni, però in realtà sostanzialmente ogni fornitore di dispositivi di consumo, ma non solo di dispositivi di consumo, sta cercando di creare il proprio marketplace per le proprie applicazioni, che siano le lavatrici o i forni intelligenti connessi di un particolare brand, piuttosto che le colonnine di ricarica delle auto elettriche con le applicazioni per la ricarica dell'abbonamento ATM, eccetera, eccetera. Più players partecipano a Open Harmony, più necessariamente il formato e l'infrastruttura per la creazione di questi marketplace dovrà essere concordata, dovrà essere aperta. Si verrà a creare un pool grandissimo sostanzialmente di compatibilità per chi crea le applicazioni. Vi do un paio di dati. Al giorno d'oggi chi crea applicazioni punta al mercato degli smartphone. Oggi ci sono circa 20 milioni di applicazioni. Magari sto dicendo una stupidata, ma sono veramente tanti milioni per gli smartphone. Mm-hmm. Per, la vostra Smart TV LG o
si
Samsung.
Punteranno
o
un centinaio, se tanto.
100? Perché? Perché utilizzano stack differenti e se io sono un produttore di contenuto, certo non voglio arrivare a concentrarmi sul mercato che conta, molti meno utilizzatori di quelli degli smartphone. Per cui dall'unione di più utilizzatori, di più produttori di dispositivi si creerà questo grosso mercato dove i fornitori di contenuto sostanzialmente andranno a sviluppare l'applicazione una volta e una volta sola. Alto un attimino la parte proprietaria degli hook per quanto riguarda lo stack tecnologico. Detto questo, poi sicuramente sono abbastanza convinto che il produttore Pinco si differenzierà andando a creare il proprio marketplace per i propri televisori, ma il contenuto di partenza sarà il medesimo.
Mm-hmm.
Sì, e probabilmente anche i modelli di business saranno differenti a quel punto.
Ti faccio una domanda. Nel momento in cui un'azienda partecipa a questo progetto, entra a far parte della fondazione, in qualche modo dice va bene, voglio contribuire anch'io e tirare fuori dei prodotti che facciano parte di questo ecosistema, chiedete un impegno completo, almeno per quello che riguarda quel prodotto, cioè ci saranno degli obblighi, oppure l'azienda può, tra virgolette, stare con un piede dentro e un piede fuori? Non lo so, io faccio il frullatore connesso e adotto Harmony OS, una parte dello stack di quel frullatore lo metto e lo condivido nella repository insieme a tutto quello che è Open Harmony, ma c'è una piccola parte che io mi tengo chiusa per me, oppure voi gli dite no, se tu vuoi partecipare devi condividere tutto. E parallelamente, stessa cosa per il codice, io posso fare una linea di prodotti che dico sì, i miei prodotti sono compatibili con Open Harmony, per cui noi partecipiamo a questa cosa qui, ma guarda caro utente che se tu invece di utilizzare il mio frullatore, il mio tostapane e il forno del mio concorrente, se tu compri anche il forno mio, tra di loro lavorano meglio che insieme agli altri dell'ecosistema. Ecco, pensi che sia una cosa che si possa autoregolare questa tramite meccanismi di collaborazione e di convenienza, oppure mettete dei regolamenti, delle leggi? Se tu partecipi devi partecipare all in.
Non è possibile mettere regolamenti di questo tipo, perché okay, non è pensabile andare ad un'azienda e dire ascolta, tu devi partecipare fino a questo punto, ma non puoi fare quello che vuoi al di sopra. Ora, detto questo, queste non sono strategie che funzionano bene. Non funzionano bene se il mercato è aperto, funzionano bene se il mercato è chiuso, ma assumiamo e diciamo definiamo Open Harmony come mercato aperto. In un mercato aperto quello che succede è che, per gli amici di digitale a dire una cosa che ancora è poco poetica, la tecnologia è un veicolo, che diciamo fa la delivery di valore finale, ma la tecnologia che sembra innovativa al giorno d'oggi non lo è tra sei mesi. Se io come azienda inizio a impostare una strategia per cui questa è la linea dell'open source e al di sopra io ho le mie cose segrete che hanno valore aggiunto, il mercato sceglie sempre tra la soluzione ottimale e una soluzione che si definisce good enough, quindi magari un qualcosa che viene incubata dalla community, non è ancora a livello della feature segretissima proprietaria ma ci sta arrivando, il mercato sceglie sempre di attendere che ciò che è good enough arrivi a... L'ho vissuto nei 10+ anni della mia carriera nel software. Inizialmente il software e le aziende che operavano nell'open source interpretavano l'open source in questa maniera. Diventa un bel veicolo per scaricare i costi, quindi io non vado a duplicare il lavoro di ingegneria che fanno tutti i miei competitor per una cosa che è commodity, quindi scarico i costi, ma al di sopra ci costruisco la secret sauce o le secret feature. Bene, cosa succede? Succede che quando tu come azienda di 100, 200, 1000, 10.000, 20.000 sviluppatori inizi a confrontarti con un universo di aziende e di sviluppatori nei milioni, è solo questione di tempo prima che la tua idea geniale, che prima o poi qualcuno veda, non venga indirizzata dai 20 milioni di sviluppatori che nel giro di 2 settimane ti hanno distrutto l'investimento di mesi. Quindi non paga mai. Nell'open source bisogna collaborare e bisogna sedere al tavolo della collaborazione, un po' come alle Nazioni Unite, abbiamo parlato dei parlamenti delle Nazioni Unite, perché bisogna guidare l'agenda, l'unico modo è che la propria agenda business sia in qualche modo l'agenda delle Nazioni Unite, perché questo è l'unico modo in cui riesce a mantenere un pochino di edge competitivo.
Devi allineare gli interessi, insomma.
Devi allineare gli interessi, una grossa attività di diplomazia, e le aziende che sono più successful, che hanno più successo, sono quelle che riescono diplomaticamente ad avere più peso in questi tavoli di governance.
Bellissimo. Che dire, io non so, personalmente faccio il tifo per una cosa del genere, dire no, un ambiente open, un sogno di una casa o di tutti i miei device che possono parlare tra di loro, che sono libero di comprare da tante aziende e so che c'è il codice disponibile, che c'è tutta questa garanzia dietro, che viene sviluppato con un'idea di libertà, di utente al centro, in Europa, porca miseria. Come non fare il tifo per una roba del genere? C'è qualche... Se i digitaliani vogliono saperne di più, oggi c'è già... ci sono dei siti di riferimento. Francesco mi aveva mandato un sito...
Allora,
un video.
Abbiamo appena fatto una presentazione all'Eclipse Conference 2020. Anche lì, dire e non dire. Guarda caso, eravamo all'Eclipse Conference, per cui... c'è questa presentazione che è la prima introduzione a Open Harmony al panorama, diciamo, non cinese, quindi mondiale. C'è la mia presentazione e poi c'è anche un follow up più tecnico di un mio collega che si chiama Suhail, che è basato a Monaco, per cui i nostri amici possono andare su YouTube senza bisogno di condividere il link, cercare EclipseCon 2020 e uno dei primi video che compare è quello di Open Harmony.
Fantastico.
Sì, ma e poi da lì si vedrà.
Il ferro, la ciccia, quando la vediamo?
La ciccia.
Il codice,
il telefonino con cui giocare.
Ma no, chi se ne frega.
Il codice è già disponibile, ma il codice... tenete presente che open source e open governance sono molto maturi in Europa, e un po' meno dal punto di vista dei processi della maturità in altre parti del mondo, per cui il codice iniziale è proprio stato una donazione iniziale, io non lo posiziono mai come il codice finale, e si trova appunto sui server di Open Harmony, su no GitHub ma GIT, quindi G-I-T-E-E, che è sostanzialmente l'equivalente di GitHub in Cina. Anche lì è stato fatto sostanzialmente per evitare che il codice, la propria proprietà intellettuale, fosse su server che risiedessero sul territorio degli Stati Uniti, no? Quindi GIT e GitHub. Questo codice viene preso dall'Open Source Technology Center, come dicevo prima viene sostanzialmente preparato per soddisfare i requisiti di maturità di un progetto open source in Europa, e questa preparazione durerà per i prossimi 6 mesi, fai 4-5 mesi, no? Si arriverà magari a marzo, aprile, dove ci sarà un annuncio, dove si annuncerà la foundation e si annuncerà la creazione di questo working group e con dei partner iniziali. Quando si lancia un progetto open governance non può essere Huawei che dice ecco il progetto open governance è aperto, tutti partecipano, io sono l'unico, ma si cercherà di prendere 4-5 altri fondatori. E a quel punto, da questa tecnologia iniziale, si inizierà tutti a sviluppare insieme. Lì è dove bisogna essere aperti alla perdita del controllo e dell'influenza, perché si preferisce appunto giocare insieme. Quindi la ciccia esiste già, sarà ancora più bella e spolverata, tirata a lustro per marzo, e in quel momento comincerà questo lungo viaggio, questa lunga avventura, che si spera che nel corso del 2021 già ci dia dei prodotti da banco che abbiano Open Harmony, quindi magari un pochino più piccoli, magari nelle smart appliances, ma sì, si incomincia da lì.
Non vediamo l'ora.
Infatti Matteo Sulis in chat, un suo ascoltatore, chiedeva la sensoristica quando arriva per la smart home.
saranno le prime cose, ecco. Smart home, sensoristica, microprocessori, microcontrollori sono effettivamente i posti ovvi da cui cominciare, perché abbiamo tanti piccoli casi di utilizzo, tipo regolazione intelligente delle valvole, regolazione intelligente dell'illuminazione, che non richiedono un'interfaccia grafica, certo. Non richiedono applicazioni, ma richiedono collaborazione. Quindi questi sono delle sandbox, dei parchi giochi dove ci si divertirà veramente tanto inizialmente.
Fantastico, direi che facciamo un ultimo giro di domande e così poi lasciamo libero Davide, con la promessa poi di tornare qui quando la ciccia è più matura, visto che si parla di ciccia. Francesco, vuoi iniziare tu con una o Michele, come volete?
No, Michele, vai.
Allora, abbiamo parlato tanto di open source e tu sei oramai da tanti anni nelle stanze dei bottoni di tanti progetti open source, e credo che la domanda che ti faccio sia venuta in mente a molta gente e a molti ascoltatori: ma secondo te il 2021 sarà l'anno del Linux su desktop?
No, l'anno di Linux sono le lampadine, non hai ascoltato quello che diceva prima.
Questa era la mia ultima domanda.
Harmony OS è la pietra tombale sul concetto di Linux su desktop.
Quindi saranno di Harmony sul desktop.
Penso che sia un concetto superato. Allora, sul mio desktop c'è già Linux, nel senso che io non utilizzo nient'altro, non ho necessità di utilizzare nient'altro. Se tu guardi, uno dei motivi principali all'epoca sostanzialmente era l'assenza di prodotti da scrivania, tipo, che ne so, Office, Word Processor, eccetera, eccetera. Oggi tutto spostato su cloud, Microsoft 365, Google Doc, eccetera, eccetera. Hai veramente più bisogno di installarteli? Per cui, se la domanda deve essere due, è pronto? Sì. Ci sarà una grande attività di marketing per cui le persone lo preinstallino? No, perché non esiste il signor Linux desktop.
Certo. Bene, bene.
C'è solo il signor Linus, non il signor Linux.
Ma tanto ormai Linux.
Grazie però per avermi risposto seriamente.
Di solito.
Se qualcuno dei nostri ascoltatori fosse interessato, appunto, a parte i link, a partecipare in qualche modo, chiaramente quando questo progetto sarà rilasciato completamente open source, qual è il modo migliore? O c'è già modo di partecipare adesso, non so, da hobbisti a programmatori a persone interessate a fare un inizio di sviluppo?
Allora, c'è già il modo di giocare adesso. Tenete presente che la prima donazione del codice è fatta su server GT e gran parte della documentazione è in cinese, per quanto il codice sia in inglese. Quello che sta avvenendo è che stiamo creando sostanzialmente un repository Git che chiamiamo Incubatore EU, che sostanzialmente è appunto il fork del codice iniziale, e all'interno di questo incubatore inizierà a prendere, diciamo, vita questa comunità di incubatori, e ci saranno delle contribution guideline per cui si potrà tranquillamente, esiste già, scaricare il codice, iniziare a giocare, contribuire alla documentazione, se ci sono errori evidenti sostanzialmente fare una richiesta di pull che verrà rivista da un reviewer e che però verrà sostanzialmente inserita all'interno del codice. Cioè, in pratica è già possibile giocare. È tanto divertente farlo adesso, secondo me è più per sporcarsi le mani. Secondo me sarà molto più divertente quando i processori supportati saranno di più, i componenti dello stack saranno molti di più, a cominciare dalla grafica, dalla sicurezza, dalla over the air update, e le aziende che parteciperanno saranno di più, perché poi adesso ad esempio noi stiamo inserendo gli emulatori, per cui sarà il team in Europa sta in particolare lavorando su quelli che si chiamano QEMU. Mm-hmm. Che per chi è del settore sostanzialmente sono dei simulatori di instruction set architecture che ti consentono di far girare il sistema operativo sul tuo computer di sviluppo. Li stiamo inserendo adesso, quando questi sono inseriti ognuno potrà andare a scaricare e far girare Harmony sul proprio computer, Open Harmony sul proprio computer, dopodiché dovrai comprarti una board hardware e andarcela a flashare sopra, e chi vuole sporcarsi le mani avrà modo di farlo. Ecco.
Beh, un playground meraviglioso mi viene in mente per studenti in questo momento. Studenti di ingegneria che vogliono impostare dei progetti, delle tesi, delle robe del genere. No, la classica tesi che un giorno potrebbe anche diventare un lavoro, e curriculum, roba importante sul curriculum. È una bella occasione.
Sì. Sì, e in particolare proprio perché uno degli obiettivi è quello di cercare di creare collaborazione intelligente tra i dispositivi, io spero e mi auguro che a parte i soliti appassionati di, diciamo, hardware che vogliono far funzionare la periferica particolare sulla scheda particolare, io mi auguro che ci sia una comunità viva di, diciamo, persone che prenderanno Open Harmony e inizieranno a sviluppare algoritmi di intelligenza artificiale per la collaborazione tra dispositivi. Nel 2000 e la mia tesi al Politecnico fu sulla collaborazione autonoma tra agenti robotici. Cioè, all'epoca si parlava di robot mobili che collaboravano tra di loro per la risoluzione di problemi. Siamo nel 2020 e si inizia a parlare di queste cose in ambiente domestico. Quindi
è ora. Sarebbe anche
ora.
Sarebbe anche ora. Benissimo, grazie di cuore a Davide per averci dedicato questa ora, devo dire, speciale dell'anno per il momento, roba vera, roba seria e belle premesse per il futuro. Che dire, Davide, ti facciamo un enorme in bocca al lupo per questo progetto che immagino comporterà una mole di lavoro non indifferente da parte tua. Speriamo che via via che il progetto maturerà davanti, che troverai il tempo di venirci a trovare ogni tanto e raccontarci tutto quello che ci hai raccontato oggi, questa visione, come pian piano si concretizza, e perché no, se qualche volta bisogna aggiustare il tiro e cose, e raccontarci da dentro come funzionano queste cose.
Volentieri, grazie a voi, e vai, basta che chiedate al vostro pescatore.
Gli diciamo di tirare una lenza come il bat segnale, benissimo, molto
sarà
volentieri.
Fatto.
Digitalia torna come al solito da lunedì prossimo con la programmazione regolare, e poi chi lo sa, vediamo, gli speciali oramai si susseguono con, non diciamo regolarità, ma più frequentemente di una volta, vediamo. Per ora dalle Studio Liguria 1 di Sanremo è tutto, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
Un saluto anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
E ciao Davide.
Ciao ragazzi, a presto.
Da parte di tutta Digitalia, e speriamo di vederti presto. Ci sentiamo tutti la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.